fondo quando si stava peggio, quando il calcio era ancora il vero calcio e se non avevano dovuto fare sistemi avanzatissimi di protezione dalla pirateria che poi non funzionano mai, allora perché non lo risemplificate? No, lo facciamo complicato lo stesso. Chissà, non si poteva giocare a pallone così con leggerezza, mentre sì, adesso siamo in balia dei pirati.
Ma sicuramente all'epoca sì, perché in fondo non ti facevano pagare per vedere le partite e di conseguenza non c'era proprio,
cioè non le potevi vedere le partite. Già, sì, andando allo stadio.
Andavi allo stadio. Se pagavi lo stadio, oppure
sì,
quando hanno cominciato a fare le trasmissioni analogiche in televisione, se
non si pagava,
se avevi la TV la guardavi, se
e,
no,
anche, e anche in radio, anche in radio c'era la radiocronaca.
Se avevi la radio, bene, se no no, punto. Non è che si pagava per il singolo evento. Poi,
sì,
poi diciamo si imbalsa questa abitudine e quindi,
cioè, tu stai dicendo, se ho capito bene, la tua genealogia è che la pirateria discende dall'introduzione del pagamento forzato per accedere a delle prestazioni e non che le persone nascono pirate, sarebbero state pirate lo stesso anche in un mondo in cui gli oggetti fossero eventualmente a loro disposizione gratuitamente.
Beh, mi azzardo sul fatto che la pirateria potrebbe nascere dal fatto, questa cosa, e anzi, se proprio dobbiamo dirla, diciamo, facendo un salto un poco di cose, diciamo, di argomento, ma ne avevamo già parlato sul fatto che ci sono oscillazioni nella pirateria online, per esempio della musica,
sì,
a seconda della, sostanzialmente a seconda di quanto costa e di quanto è facile ottenerla,
sì,
perché se è stato, è ormai praticamente dimostrato, nel senso che tutti i dati, diciamo, che si sono susseguiti negli anni vanno in questa direzione, che se la musica legale, tra virgolette, ha un costo equo, cioè costa molto poco sostanzialmente rispetto a
che sì, al valore sociale che gli viene attribuito.
Al valore che viene attribuito. Quindi io in questo caso non diciamo, la maggior parte delle persone ritiene equo il valore e lo paga. Mentre sono pochi quelli che diciamo, fanno la pirateria, senza, diciamo, volerle colpevolizzare la pirateria assolutamente,
no,
però comunque, diciamo, questa cosa diventa meno frequente. Quando invece viene percepito socialmente che per una cosa viene ricaricato un costo eccessivo, fosse anche la stessa musica, perché si è visto che, per esempio, quando appunto brani musicali sono difficili da ottenere legalmente, rispunta la pirateria, o quando erano costosi, per esempio, c'era molta pirateria. Ora, diciamo, io mi azzardo a fare questa ipotesi che la pirateria, nel fatto, nelle partite di calcio, della visione, diciamo, televisiva o paratelevisiva delle partite di calcio, nasce dal fatto che da quando ti fanno pagare sostanzialmente a evento, il costo di un singolo evento era mostruosamente sovradimensionato rispetto al valore dell'intrattenimento che tu ne ottieni.
Sì.
E di conseguenza è percepito come corretto il fatto di piratarlo.
Sì, tra l'altro è interessante perché adesso, no, il sottotesto all'argomento di cui parleremo a breve, di cui stiamo parlando da parecchio, è che ci viene ripetuto in continuazione che la pirateria rappresenta un giro d'affari di milioni e milioni di euro. Le cifre si rincorrono, tipicamente hanno, come dire, finestre gigantesche che in nessuna altra, come dire, analisi macroeconomica sarebbero accettabili, finestre dell'800% sul quale sulle stime di un fenomeno, ma evidentemente qui sì,
stime che chiunque sostanzialmente, se non ci fosse la pirateria, chiunque pagherebbe per avere un dato servizio.
Sì, sì, per esempio. No, e quindi, no, si parla del fatto che la pirateria valga 30 milioni di euro. Si parla sempre del fatto che è la pirateria che vale questi soldi e non la chiusura dell'accesso, no, diciamo, ai fenomeni sociali che produce, no, di fatto una scarsità che artificialmente, che poi dopo la rifà pagare. Fatto sta che tutto questo è il terreno con cui si è costruito il Piracy Shield, che è, devo dire, uno dei motivi di orgoglio. Pensate a quanto per me è molto semplice adesso, se io giro su un qualsiasi sito di tecnologia che segue le questioni anche legate al file sharing, finalmente si parla di Italia,
sì.
molto in alto.
Invece nei soliti paesi, Iran, Cina, sempre le solite cose, Stati Uniti, censure, cose. Sì. Cose
Make Italy great again.
Esatto. Allora, finalmente siamo riusciti a riportare l'Italia in testa sulle testate giornalistiche diciamo per un argomento tecnologico serio, diciamo.
Sì, sì, tra l'altro gli abbiamo risparmiato, no, anche la fatica di tradurre il titolo, no, di questa operazione, che è Piracy Shield, perché l'abbiamo già chiamata in inglese, ma direi, ma senza perdere la nostra identità, ecco, se posso dire.
Anche se non mi ripeto, sto cercando di ricordarmi, ma non mi viene il nome del senatore, era un senatore di Fratelli d'Italia, quello che aveva proposto il fatto che dovesse essere bandito dal linguaggio ufficiale l'inglese.
Tu hai ragione,
io me lo ricordo, non me lo ricordo, però diciamo si sarebbe da richiamarlo per chiedere un'opinione sul fatto che ormai i ministeri hanno i nomi in inglese, le leggi hanno i nomi in inglese, le cose.
Sì, Made in Italy non è una parola inglese, non abbiate a confondervi.
Sì, esatto.
Comunque, brevissimo riassunto e poi arriviamo alle notizie. Abbiamo parlato tante volte del Piracy Shield, che è questa iniziativa con cui il governo italiano, questa iniziativa è una legge, con cui il governo italiano ha imposto agli internet service provider e direi proposto ad una serie di altri servizi, come sentiremo
Fabio Rampelli era Rampelli. Quello che aveva proposto questa cosa,
Rampelli. Con cui ha proposto ad altre ditte di quella che sai che ancora la chiamano società dell'informazione? Vabbè, così l'ho sentito poi in un'intervista di cui poi manderemo anche un estratto e mi ha fatto ridere. C'è un sacco di acronimi in inglese e poi c'è la società dell'informazione. Una serie di altre ha proposto di entrare in una partnership che funziona più o meno così. Invece di basarci sull'idea che in generale la pirateria è un reato come gli altri, può naturalmente anche avere degli uffici dedicati, ma più o meno la segnala chi vuole, perché il furto, no, diciamo, la violazione del diritto d'autore può riguardare chiunque, no? Naturalmente, se anche voi avete mai fatto un disegno così, no? Così per dilettarvi con la tavolozza e il pennello, potrebbe anche essere che qualcuno lo fotografa e lo vende illegalmente, quindi la versione del diritto d'autore potenzialmente riguarda praticamente chiunque. Però invece no, facciamo un ufficio speciale in cui di base ci sta alla fine la serie A e la serie A, cioè, per la serie A facciamo un ufficio speciale. Non ho capito perché i miei quadri fatti così, i miei disegni fatti da bambino col pennarello non hanno un ufficio speciale, però fatto sta, qualcuno ha una linea diretta con un'agenzia speciale che non è nemmeno la polizia ma è l'Agicom, con cui può fare una segnalazione, questa segnalazione viene recepita entro 30 minuti e probabilmente anche prima
da un sistema automatico.
Da un sistema automatico.
Perché è importante questa cosa, il sistema è automatico.
Da un sistema automatico che, se fa dei controlli, pare che ne faccia, ne fa in maniera automatica, per l'appunto. Dopodiché provvede a bloccare il sito in tutte le maniere, diciamo, tecnicamente opportune, che in pratica sono il blocco dell'IP, soprattutto.
Sì, vorrei aggiungere, fa dei controlli in maniera automatica, ma i controlli, da quello che si è capito di quali sono, non sono neanche particolarmente smart.
No. Quindi vi rassicuriamo sull'eventuale uso di intelligenza artificiale.
Non c'è né intelligenza né artificiale in questa cosa. Funziona col caro vecchio metodo della lista di proscrizione.
Della lista di non proscrizione.
Della white list, sì.
Sì. C'è la lista di quelli che comunque non vanno toccati. Ok? C'è una lista di intoccabili. Quindi.
Sicuramente ce l'avrà un nome questo qua, perché io mi immagino che nel 600-700 quelli che non dovevano essere processati, ci sarà un nome per questa cosa, l'elenco di quelli che erano abbastanza potenti da non dover essere processati.
Immagino di sì, però non lo conosco, però posso dire che secondo me tra di loro si è capito dalle parole, se non sbaglio, di Giacomo La Sorella, che è il presidente di Agicom, che un po' di tempo fa, no, alle proteste di chi gli diceva ma sembra che il sistema faccia degli errori, lui ha detto non ha mai bloccato un sito della PA. che questo fa capire chiaramente che, secondo me, almeno quello che ho dedotto, è che l'unica regola che avevano introdotto era che nessun sito della PIA andava bloccato, e quindi lui diceva sì, però noi gli avevamo fatto un criterio, i siti della PIA non vanno bloccati, e non li ha bloccati,
quindi funziona come lo aveva,
quindi funziona, ha rispettato le specifiche, diciamo questa è la risposta che io mi aspettavo dalla programmatore, programmatrice lì coinvolti, no? Che in presenza di un bug avrebbe detto beh, però io ho rispettato le specifiche, se poi le specifiche sono stupide questi sono problemi vostri. E invece questa affermazione ce l'ha detta il presidente di Agicom, che pochi giorni fa è stato parte di un è stato presente ad un'audizione alla Camera, e tra poco vi faccio sentire l'audio, ma vi do però un antefatto che è importante, e poi vi ho l'antefatto in breve e poi sentiamo l'audio e poi lo commentiamo insieme cercando di decodificare le parole. L'antefatto è questo, che Cloudflare è stata che non partecipa al sistema, quindi diciamo non si è fatta fare un account su Piracy Shield. Cloudflare è stato bloccato dal sistema, cioè uno degli IP appartenenti a Cloudflare è stato bloccato dal Piracy Shield. Tra l'altro questo fa proprio capire come queste liste sono, che hanno fatto per evitare danni, sono a quanto pare un po' troppo leggere, perché sapere che un IP è di Cloudflare è molto facile da fare. Cloudflare è una delle aziende che fa più traffico, e diciamo che quello che dopo è successo era francamente prevedibile, ovvero Cloudflare non l'ha presa bene, perché dice sì, ma avete bloccato un IP, è vero che c'era anche materiale illecito, ma avete bloccato centinaia di altri siti che nello specifico sono suoi clienti, e quindi questo non mi piace per niente, anzi adesso creo anche una campagna mediatica, lo ha fatto chiedendo agli utenti danneggiati, no? Gli ha mandato un'email dicendo il tuo sito è stato bloccato per un errore del governo italiano, ti chiedo di mandare una lettera al governo, all'Agicom nello specifico, con cui protesti per questa misura e chiarisci che il tuo sito non c'entra niente con il blocco e quindi è una vittima del tutto collaterale. Bene, a questo punto andiamo alla registrazione, dura quasi 7 minuti e poi torniamo in onda.
Sicuramente incoraggianti, che diciamo testimoniano l'incisività dell'azione di Agicom in un contesto caratterizzato, come ovvio tuttavia, anche da alcune criticità operative a cui accenno brevemente. Allora, i problemi che ci siamo trovati ad affrontare riguardano essenzialmente, da un lato, la necessità di discriminare i contenuti leciti da quelli illeciti che insistono sulla medesima piattaforma. Cioè il tema è, vi sono delle piattaforme dove ci sono insieme i siti illeciti e anche dei siti leciti, e la legge prescrive che i siti devono essere univocamente.
Diciamo che in questo momento avviene l'illuminazione, cioè sì, scoprono che esistono le CDN.
Ma scoprono che esiste internet comunque, nel senso, ormai scoprono l'esistenza di HTTP 1.1, la cui release adesso io non vorrei sbilanciarmi troppo, ma secondo me mi sa che è tipo dei primi 2000 o qualcosa del genere, potrei sbagliarmi di grosso, cioè HTTP 1.1 introduceva questo concetto per cui tu puoi avere
97, l'RFC del 97.
L'adozione magari sarà graduale, però sì, introduce il concetto che tu su un IP puoi avere un server web che serve tanti siti, quindi sì, diciamo questa sua scoperta si collega a questo fatto.
In questo momento c'è un'illuminazione, hanno capito.
Dedicati al ai contenuti illeciti. E poi non posso non dar conto di alcune resistenze incontrate nelle necessarie interazioni con i gestori dei motori di ricerca e con gli altri fornitori di servizi della società dell'informazione.
L'ha detto.
Allora, sul tema dell'univocità. I soggetti dediti alla pirateria utilizzano sempre più frequentemente cosiddette Content Delivery Network, CDN, ossia reti di distribuzione di contenuto, per loro.
Notare, i soggetti dediti alla pirateria li usano, non tutto, non tutto il mondo.
Sì, poi hai sentito come ha detto CDN, presentato, non pronunciamo l'inglese buona, ma l'ha detto subito dopo Società dell'Informazione. A me ha fatto un sacco ridere.
Natura possono non essere univocamente destinate ad attività illecite. Quindi sul medesimo indirizzo IP utilizzato per la violazione del diritto d'autore può insistere un dominio, magari fittizio, che diffonde contenuti illeciti, e questo evidentemente impedisce che questo indirizzo possa essere oscurato.
cioè, lo impedisce, ma in realtà è successo. Questa intrusione del 20 marzo, quindi era già successo il patatrack.
No, ma è interessante come lo presenta con un alone di food, per utilizzare il termine che usava la Microsoft, cioè di paura, dubbio. Può insistere un dominio forse virtuale, cioè, non fare capire esattamente cosa sta succedendo, cioè l'intero discorso parte che le CDN le utilizzano anche quelli che fanno la pirateria,
sì.
come se l'utilizzo principale fosse questo, poiché ci potrebbero essere anche dei siti dei siti non illegali, come se detto in questa maniera è come se la maggior parte fossero legali, quando in realtà la maggior parte è praticamente tutto, quindi certo. Quelli illegali sono illegali secondo il loro punto di vista, sono una minoranza ridicola,
certo.
Quindi tutta l'impostazione è fatta per veicolare l'idea che sì, in fondo queste cose sono cattive.
Rispetto a questa criticità, sempre nel primo mese di attività, un soggetto segnalatore ha caricato sulla piattaforma Piracy Shield un ticket contenente indirizzi IP afferenti a una CDN Cloudflare, soggetto che è sempre più coinvolto in questi procedimenti, che nell'offrire servizi quali OpenDNS e Virtual Private Network di fatto agevola le attività in violazione del diritto d'autore online.
Quindi,
e qui siamo al capolavoro.
Cloudflare agevola la pirateria dal loro punto di vista.
Non so, ho detto un soggetto segnalatore, quindi un detentore di copyright, ha segnalato una CDN. Questo Cloudflare, attraverso servizi come? Quali sono i servizi? Dice non soltanto la CDN, che in realtà è quello su cui stava avvenendo comunque il reato, il possibile reato, perché poi non mica c'è stato un processo, però comunque era quella rilevante. Ha nominato anche una serie di altri servizi che sono in realtà del tutto estranei al caso in questione, no? E quindi è come se mi sta dicendo qui, no? Mi dice tipo sì, è stato denunciato per furto una persona che poi tra l'altro si veste trasandata. Cioè sì, però questo ora questo è irrilevante. E come dire, e qui gli elementi, no, di diciamo disturbo sono il fatto che gestisce un Open DNS e una VPN, servizi che dice che facilitano la pirateria. Sul DNS ci tornerà anche più avanti, quindi ancora buon ascolto.
Uno dei metodi più efficaci utilizzati per aggirare gli oscuramenti dei siti in violazione ordinati dall'autorità consiste proprio nell'usare le VPN, le Virtual Private Network. C'è da sottolineare che a noi non sono arrivati reclami, quindi questo...
E qui torna questo cavallo di battaglia della noi non ci sono arrivati reclami, perché sì. Loro hanno fatto una procedura assurda. I reclami sono su tutti quanti i giornali, il fatto che Asso Provider ha fatto dei reclami, la Cloudflare stessa l'ha appena nominata, ha chiaramente fatto un reclamo, però dicono no, non ci sono reclami.
Sì, perché è la loro procedura che è fatta per respingere, per rimbalzare i reclami, quindi...
Fenomeno che è stato anche enfatizzato da taluni sul web, in fondo non ha avuto una ricaduta in termini di specifici reclami, non sono stati tra virgolette buttati giù siti che ospitavano anche altre cose, c'è stato appunto un unico caso che è rientrato abbastanza rapidamente. Quanto al secondo problema, la legge ha ampliato l'ambito di intervento a soggetti diversi e ulteriori rispetto ai servizi di Mayor Conduit. Sto parlando dei gestori di motori di ricerca e dei fornitori di servizi della società dell'informazione. Noi abbiamo avviato dei contatti con questi soggetti, tra cui Google, in merito alla deindicizzazione dei siti che diffondono contenuti e poi al blocco della pubblicità dei siti pirati a possibili interventi su Google Public DNS. Sul delisting, sul cosiddetto delisting, Google ha proposto di aprire un canale dedicato alle segnalazioni caricate sulla piattaforma Piracy Shield, anche con un profilo dedicato, però non è, al momento non ha ritenuto di accreditarsi alla piattaforma, pur manifestando la disponibilità a bloccare pubblicità presenti sul motore di ricerca e che indirizzino l'utente verso siti pirata, quindi promuovendone l'attività illecita. Quanto all'utilizzo del cosiddetto Google Public DNS, oggi con gli Open DNS costituiscono uno strumento attraverso i quali l'utente può aggirare, per esempio, in paesi che presentano blocchi, insomma, in cui l'autorità politica presenta blocchi della circolazione su internet, questi Open DNS consentono di aggirare questi blocchi. Ad oggi Google tuttavia ha confermato la propria intenzione di non intervenire sul suo DNS attraverso un blocco a livello locale, perché dovrebbe bloccare evidentemente l'intero sistema. È chiaro che, insomma, questo blocco non è stato mai...
Quindi, se abbiamo capito bene, nel senso, di nuovo, qui si torna sull'argomento Open DNS per motivi che noi non capiamo, cioè, perché comunque alla fine si tratta di due grandi aziende, non è che noi abbiamo particolari parti generie, però a quanto pare il Google Public DNS, che è un Open DNS, in qualche modo è un po' più comprensibile il fatto che Google non lo voglia bloccare, mentre prima si parlava del fatto che quell'altro Open DNS di fatto agevola la pirateria.
Diciamo che giustamente viene contrapposta un'azienda nota a tutti, tipo Google, per cui tu non puoi sostanzialmente dire che è un'azienda dedita alla pirateria, da un'altra che, nonostante ci abbia le dimensioni smisurate, per chi comunque conosce un poco l'ambiente, nell'immaginario collettivo non è nota sostanzialmente, e quindi puoi dire quello che vuoi dal punto di vista, diciamo, della propaganda politica. Puoi dire quello che vuoi.
Mi chiedo anche se c'è una differenza in termini di capacità di lobbying e di oliare i meccanismi che vanno oliati, ma questi sono pensieri di cui chiaramente non ho le prove.
Attuato neanche in altri paesi, e insomma probabilmente Google ha il problema di non creare un precedente, però obiettivamente questo sistema lascia lo spazio aperto, non voglio arrivare a dire favorisce, ma sicuramente lascia lo spazio aperto per una diciamo, per queste attività illecite, perché di fatto consente di aggirare invece i blocchi che sono posti dagli ISP. Poi vi sono un'altra questione fondamentale affrontata, appunto, riguarda la questione dei contenuti in violazione del diritto d'autore di eventi sportivi in diretta che vengono sistematicamente trasmessi attraverso una molteplicità di app che sono disponibili per il download. C'è per esempio questa app Live Football TV HD che consentiva la visione delle partite di
calcio, ringrazio per la pubblicità,
che è stata rimossa da Google dopo reiterati inviti da parte di Agcom. Insomma, è inutile che dica a voi che evidentemente attorno alla pirateria ruotano interessi economici estremamente grandi. Chiaramente fronteggiare la pirateria non può essere soltanto un fatto tecnico, occorre un'azione convergente su più piani, su quello giuridico, dell'aggiornamento tecnico, della collaborazione istituzionale, delle sanzioni, ma soprattutto su quello culturale, al fine di favorire l'emersione di una coscienza collettiva che faccia così prendere consapevolezza ai cittadini dei danni provocati all'industria culturale da questo genere di attività. Le istituzioni stanno tutte profondendo un grande sforzo in questo senso, e vorrei ringraziare in questa sede solenne la Guardia di Finanza per il grande supporto, il grande aiuto che ci sta dando in questa attività. Stiamo finalizzando un protocollo d'intesa ai fini dell'attuazione dell'articolo 2,7 della legge con la Procura della Repubblica per trasmettere i dati con cadenza quindicinale, quindi l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati.
Ma scusate, ma pensavo che erano finite le parti interessanti, mi pareva che ci fosse un'altra cosa anche dopo, ma invece no, mi si vede beccati i ringraziamenti a questo e a quello del tutto a vuoto. Vabbè, insomma, il concetto, no, l'avete capito, tra l'emergere di una coscienza collettiva e una VPN, diciamo che qui, diciamo, la retorica sembra un pochino sempre la stessa, cioè il comunque non ci hanno fatto i reclami, non è successo niente di grave, le CDN sono un po' cattive, però non si capisce se quindi, una volta aver appurato che ci sono dei limiti, cioè, da come la presenta, no? Dice in fondo ci sono dei limiti grandi, perché gli Open DNS sono una tecnologia troppo facile da usare, che di fatto non l'ha spiegato molto bene, non so se lo spiegherò meglio io, ma ci provo, di fatto impedisce il blocco puntuale dei siti, perché il modo più puntuale di bloccarli è bloccando un intero dominio. ok? Siccome non li possiamo bloccare per dominio, nel senso che lo possiamo fare ma solo sugli ISP, e questo è troppo facile da girare, allora dobbiamo bloccare gli IP. Ma siccome poi abbiamo scoperto che negli ultimi 28 anni se blocchi un IP blocchi un sacco di siti, e appena l'abbiamo fatto, dice, ha minimizzato, ma comunque di fatto ha chiarito, quando l'abbiamo fatto ci siamo dovuti sbrigare a tornare indietro, diciamo, no? Poi questo è quello che dice, e quindi sembra il tipo di cosa che quindi non vogliono rifare. E quindi viene da dire, quindi vabbè, quindi non, cioè, quindi non fate niente d'ora in poi. Ora è molto chiaro come funziona il gioco, ora funziona che basta che ti poggi su una CDN e non ti bloccano. Quindi chissà come, se questa cosa arriverà ad un punto comunque di stallo, o se è l'ipotesi, no, che a me viene anche comunque da dire, poi lo scopriremo, se preferiranno fare una forzatura anche di cui magari dovessero pagare delle conseguenze, no, quindi magari bloccando le CDN anche successive volte, in modo che questo magari possano sperare che abbia un effetto scoraggiante per gli utenti, no, che magari attualmente preferiscono utilizzare soluzioni di streaming senza pagare, e però invece magari dice no, se capiscono che questi vanno avanti, a quel punto magari indietreggiano da questa posizione, poi dopo la pagheranno in un processo, però vabbè, non lo so,
Sì, diciamo che questa cosa era sostanzialmente la stessa posizione che abbiamo detto la prima volta che abbiamo parlato del Piracy Shield, cioè nel senso, questo
quando eravamo, diciamo, più ottimisti sulla ragionevolezza.
Sì, esatto, eravamo più ottimisti. Però in realtà si capiva che sarebbe finita così, sarebbe stato un tira e molla tra gli effetti negativi che sostanzialmente Agicom non si può permettere, ma che, diciamo, generano dei disservizi che però vengono, diciamo, tamponati. Generano lamentele, generano appunto i reclami, eccetera, ma diciamo tutte cose che sono negative per il governo, ma che per Agicom, diciamo, per gli autori di questa iniziativa, però comunque diciamo, possono essere in un tempo relativamente breve tamponate, che invece diciamo dall'altra parte del tira e molla, appunto, ci sarebbero stati chi si compra queste cose, che diciamo chi fruisce questi servizi, che potrebbe essere appunto come dicevi tu dissuaso dal fatto che questi stanno andando avanti. Ricordiamo che, come ne abbiamo parlato la prima volta, in realtà queste soluzioni non sembrano orientate a chi fruisce di questi servizi piratati con mezzi medio avanzati, ma sembra chiaramente che l'impatto maggiore ce l'abbia chi ha i cosiddetti decoder pezzotti, come diciamo sono comunemente chiamati, cioè quelli in cui tu hai questo oggetto che si collega da solo perché ha una configurazione prestabilita, e l'utente non fa nessuna operazione tecnologica, diciamo, non è realmente consapevole di che come funziona quell'oggetto. Di conseguenza quelli sono quelli che verranno colpiti di più, e probabilmente a quelli che diciamo questa campagna si sta rivolgendo, cioè sono quelle persone che vogliono fare stufare in maniera tale che si comprino gli abbonamenti, perché diciamo, quello che penso io, chi già è in grado di guardarsi una partita in streaming su internet, appena hai bloccato un sito trova subito l'altro, e diciamo, a parte questa cosa può essere al massimo fastidiosa, ecco, ma non veramente dannosa.
Sì, penso, no, sì, è difficile, no, capire dove vogliono andare a parlare, può darsi che sia in effetti, sì, come dici tu,
è un tira e molla, quindi diciamo bisogna vedere dove si fermeranno.
Sì, questo sicuramente. Nel frattempo che cosa altro succede? È successo che anche Asso Provider ha fatto non tanto un reclamo quanto una lettera in cui ha chiesto all'Agicom di avere delle informazioni su quali IP sono stati bloccati, perché ricordiamo che queste informazione attualmente l'Agicom continua a non darla, cioè dà periodicamente il numero di IP bloccati, per qualche motivo presenta sempre anche il numero dei fully qualified domain name bloccati, che è una roba che io davvero non riesco a capire, cioè qual è l'importanza di specificare quanti FQDN hai bloccato, perché tanto in genere nessuno accede ad un sito tramite il suo FQDN di norma, su un IP in teoria ci possono stare più FQDN, quindi, e infatti gli FQDN sono di più degli IP, quindi non capisco perché questa qual è il punto di questa statistica, però è una roba che nomino continuamente. I fully qualified domain name sono dei nomi DNS che però in genere sono dei nomi che hanno senso solamente in gergo tecnico, no? E tendono ad identificare lo specifico computer, mentre in genere i nomi che voi usate indicano il servizio, quindi in genere c'è il servizio che poi sotto sotto punta ad uno specifico computer o ad un insieme di computer, ma diciamo, per semplificarla, no, diciamo nel modello vecchio per cui un sito dietro c'ha un server, allora tu c'hai il nome di servizio che poi punta al fully qualified domain name della macchina che poi in pratica c'ha un IP. Questo era il modello, diciamo, classico di come funzionavano le cose. Fatto sta che questi dati non si sanno ancora e quindi è molto difficile. Immagino per un provider, se volesse reclamare, vorrebbe poter sapere se il suo IP è nell'elenco. Ricordiamo infatti che attualmente la procedura di reclamo non può essere, per come è stata definita, può essere fatta solamente dopo, e molto in fretta, se non sbaglio, era 5 giorni il tempo, subito dopo che viene pubblicata la tabella con gli IP. Ma siccome la tabella con gli IP non è mai stata pubblicata, non può essere esporto reclamo. Infatti anche quello di Cloudflare, loro non lo contano tra i reclami, io credo per questo motivo, perché in realtà Cloudflare ha potuto protestare perché ha dei sistemi di monitoraggio ed è sufficientemente grande per poter aver avuto la conferma molto in fretta di quello che stava succedendo, quindi lo sa che è successo, ma per fare il reclamo formale serve che Agicom confermi di averli bloccati. Agicom informalmente l'ha appena confermato, anche nell'audio che abbiamo ascoltato, ma formalmente
per cui per loro quello non è neanche un reclamo.
No,
quindi
quello non è un reclamo.
Continuano a dire che loro non hanno avuto i reclami.
Quella è solo un'opinione, quella è una lettera di opinione che gli è stata inviata, che è interessante comunque come strategia per difendersi dalle critiche. Cos'altro? Però è uscita un po' di tempo fa una lista non ufficiale di IP bloccati. La si trova, io penso che la prima fonte sia stata Torrent Freak al riguardo. C'è questo CSV che gira con una lista di IP che sono, diciamo, tecnicamente di tutto quanto il mondo. C'è un buon numero di IP italiani, ma non direi la maggioranza. C'è un grandissimo numero di IP cinesi, penso che siano di Hong Kong, però non è mai facile capire queste distinzioni per vari ordini di motivi. Tantissimi, no, IP di ditte di housing e cose del genere molto note europee, no, come Etzner, OVH, cose del genere, ci sono insomma parecchi dati. In realtà in quella lista si trova anche un IP di Akamai, uno solo. Io ho provato anche a controllare, che attualmente io non rilevo che sia un indirizzo che sia parte di una CDN, però Akamai, che io sappia, fa tipo solo CDN, quindi immagino che saranno bloccate perché faceva CDN e non so cosa sia successo nel frattempo, però diciamo è qualcosa di molto strano. Niente, quindi diciamo che questo, no, diciamo, fa parte di questo clima di grossa incertezza, per cui, no, non è nemmeno chiaro, no, questa informazione dice che Akamai è stata bloccata almeno una volta, dopodiché è un CSV che gira su internet, non ha nessuna parte della autorevolezza.
Sì, anche qua questo è tutto lasciato molto campato in aria, perché probabilmente perché diciamo questa cosa l'hanno fatta partire magari un po' prima del dovuto. Perché serviva per il campionato di Serie A, evidentemente, perché diciamo, come vedete, molte cose sono rimaste in aria, sia dal punto di vista dell'Agicom, sia dal punto di vista degli effetti anche delle statistiche. È tutto molto in aria, cioè sono cose che vengono fuori, che potete pigliare, ma che non hanno un commento ufficiale, ecco.
E con questo io andrei a chiudere l'argomento, andiamo a mettere della musica, dopodiché torniamo in onda parlando di, direi, tutt'altro, nel limite di quanto noi possiamo cambiare argomento. Two, one, two, three, four. 21:47, ritorniamo in onda, questa è